dal libro del profeta Isaia. Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Parola di Dio. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. E là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, vivono sicuri quelli che ti amano. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Carissimi, non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti il precetto: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare, e qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole: amerai il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. Pieno compimento della legge è l'amore. Questo voi farete, consapevoli ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne dei suoi desideri. Parola di Dio. Alleluia. Insieme, mostraci, Signore, la Tua misericordia e donaci la Tua salvezza. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo. Uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola. Una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a che ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. E anche per questo anno stiamo iniziando il tempo di Avvento, con questa domenica appunto. E questo tempo di Avvento, che ha la sua caratteristica, che non è semplicemente il fatto di dire «eh beh sì, l'Avvento è la preparazione a Natale, e va bene», ma l'Avvento vuole essere ancora una volta un invito. Sì, guardando ancora alla memoria del Natale, ma vuole essere anche un tempo che ci fa guardare a un dato reale, che accade anche oggi. È vero, la nascita di Gesù oggi non accade più, perché è accaduta una volta, ma oggi accade qualcosa d'altro, che è di nuovo il modo con cui Gesù vuole essere presente in mezzo a noi, e il modo è appunto il suo Vangelo. Pertanto, l'Avvento può diventare per noi questo tempo, il tempo in cui rivediamo il nostro rapporto con il Vangelo di Gesù, proprio perché nel Vangelo di Gesù noi attingiamo lo Spirito di Gesù, la sua presenza. E quando noi aderiamo al Vangelo di Gesù, è ovvio che Gesù fa entrare in noi il suo Spirito e la sua nascita è questa volta dentro di noi, come aveva promesso nell'ultima cena. Adesso io manderò il mio Spirito che sarà dentro di voi, la mia presenza sarà lì. Perciò l'Avvento dovrebbe diventare anche quest'anno per noi il tempo in cui veniamo scossi da questa realtà, cioè Gesù che vuole ancora far sentire la sua presenza, ma dentro di noi, mediante il suo Spirito. Quindi è un invito a dire: come faremo a sentire in noi la presenza di Gesù? Come faremo ancora a sentire che è proprio nato dentro di noi? E la risposta ancora dovrebbe essere questa: l'adesione continua e persistente al suo Vangelo. Ora, ecco, questo dovrebbe essere un po' l'impostazione del nostro Avvento che oggi comincia e ci accompagnerà fino al momento della memoria, il momento cioè della nascita di Gesù. Ma ovviamente questo cammino, come sempre, è scandito da quelle che sono le letture che vengono proposte nelle celebrazioni del tempo di Avvento, comprese già le letture che abbiamo ascoltato stasera. Infatti, già il Vangelo di Luca, di Matteo, scusate, già il Vangelo di Matteo ci ha portato a quella parabola di Gesù, no? Come se dicesse il padrone, se il padrone di casa sapesse quando viene il ladro, allora non si lascerebbe derubare, ma prenderebbe i provvedimenti. Ma usando questa parabola, Gesù dice: dovete essere in atteggiamento vigilante. Quell'atteggiamento vigilante, che è proprio questo atteggiamento di chi vuole continuamente sentire dentro la presenza del Signore e quindi aprirsi continuamente alla sua presenza, riconoscerla, accoglierla per poterla vivere. Però ovviamente questo processo che deve essere in noi è ostacolato sempre. E allora ecco la vigilanza. State attenti a che nessuna cosa possa interrompere questo vostro cammino verso l'accoglimento dello Spirito di Gesù, la nuova nascita dentro di noi. Ecco, già questo però è un'indicazione che ci viene riconsegnata già subito la prima domenica, come per dire, allora, impostiamo tutto questo tempo proprio sulla vigilanza, ma quella vigilanza interiore, per vedere davvero quali sono quegli ostacoli e quelle barriere che non ci permettono di risentire in noi la presenza di Gesù, la sua nascita. Detto questo, ecco che allora le letture di oggi ovviamente si muovono in questa direzione. Infatti, anche la prima lettura, come sempre facciamo, perché la domenica è chiamata prefestiva, no? Quindi è come se aprisse la strada alla festa. Però che cos'è che apre al compimento? È sempre l'Antico Testamento. Perciò è giusto che nella nostra messa prefestiva normalmente andiamo a capire in modo particolare la prima lettura, quella che ci è data come Antico Testamento, proprio come di nuovo una preparazione, un'attesa a quello che sarà poi il compimento e la rivelazione che è rappresentato poi nella nostra festa, in questo caso nella domenica, la festa, ma adesso addirittura nel Natale del Signore, no? Però andiamo a capire allora anche stasera questa prima lettura che ci è stata consegnata e precisamente una lettura che è presa dal libro del profeta Isaia. Il resto è quel libro che al lunedì stiamo cercando di approfondire, ma oggi ci viene proprio riportato questo testo che appartiene al capitolo secondo. Teniamo presente che Isaia, quello di cui stasera, è proprio Isaia, cioè è la prima parte del suo libro, quindi è quello originale. E ovviamente il testo di stasera è un testo che ha un sapore di festa, ma una festa in avvenire, una festa che deve creare attesa. Questi toni festosi usati da Isaia sono quelli che servono ad attendere questo momento in cui appunto si godrà di questa festa. Ma andiamo a capire che cos'è questa festa e quando sarà questa festa. Che cos'è questa festa? Allora, il capitolo secondo di Isaia, è interessante saperlo collocare, no? Si colloca in un preciso contesto. C'è da tempo ormai, e grosso modo da circa 200-250 anni, c'è già una situazione deludente. Cioè, il regno, che prima era l'unico regno di Israele, si è spaccato ed è diventato il regno di Giuda e il regno di Israele. Il regno di Israele, abbiamo detto tante volte, è quello che va a collocarsi nella Samaria, il regno di Giuda che rimane in Giudea, con capitale ovviamente Gerusalemme, perché là c'è il Tempio sul Monte Sion. Ora, la delusione sta qui, che Samaria si è decisamente allontanata da quello che era la verità, da quello che era la fede nell'unico Dio. E ovviamente si poteva ormai definire Samaria come una terra idolatra. Infatti, pur essendo parte del popolo di Dio in origine, adesso sono diventati un popolo di idolatri. E il primo capitolo, ovviamente di Isaia, è un capitolo che si rivolge proprio a Samaria, richiamando proprio questa loro condizione che ha deluso Dio. Dio non se l'aspettava, ma voi avete deluso il Signore, perché vi siete allontanati da Lui e adesso adorate altri dei. Ma verso la metà del capitolo secondo, Isaia alza lo sguardo e dice che Dio aveva posto la sua speranza sul regno di Giuda. Sono bellissime le parole che Isaia usa, no? Facendo vedere proprio anche come Dio aveva ben dentro questa cosa, no? E dice così Isaia: è rimasta solamente la figlia di Sion, come una capanna in mezzo alla vigna, come un casotto in un campo di cocomeri, come una città assediata. È rimasta solo la figlia di Sion, quella che rappresenta la fedeltà al Signore, quindi Giuda, il regno di Giuda. Questa visione, però, è presto, in un certo senso, motivo ancora di tristezza. Perché Isaia dice: questo era il desiderio di Dio, che la figlia di Sion fosse proprio come una capanna in mezzo a una vigna. E che cosa vantava questa capanna? Che pur essendo sola in mezzo alla vigna, pur essendo sola in mezzo a questo campo di cocomeri, come una città assediata, però questa vigna, questa città era forte. Perché? Perché era fedele a Dio e Dio la proteggeva. Dio la rendeva solida, la rendeva salda, la difendeva. Però adesso Isaia sta guardando il regno di Giuda, il cui re è Acaz, e il regno di Giuda è stato di nuovo una delusione, perché anche Giuda ormai si è consegnato al culto degli altri dei. Allora ecco, un disastro. Il popolo di Dio è in balia dell'idolatria. Isaia, appunto, non può sopportare questa situazione. Perché? Perché il volere di Dio, invece, è che Gerusalemme, e quindi il regno di Giuda, ritorni ad essere quella capanna, ritorni ad essere quella città fortificata. Perché questo è il progetto di Dio, anche se adesso è violentato dagli uomini. È molto forte questo passaggio, perché? Perché fa nascere una domanda: ma se Giuda, e prima ancora Israele, se Giuda era veramente la città, il popolo sostenuto da Dio, ma come mai è potuto succedere questo? Perché questa deviazione? Forse che Dio non ha più voluto aiutare questo popolo? E chiaramente la risposta è no. Dio non cessa di sostenere il suo popolo. Però il popolo gode della sua libertà. E anche la libertà di allontanarsi da Dio. Certo, la causa sono stati i sovrani, sono stati i re, ma il popolo li ha seguiti. Non ha più creduto che il vero re era solamente Dio. E quindi ecco il precipitarsi nell'idolatria, allontanarsi da Dio. Allora Isaia prende spunto e dice: ecco che cosa succede. Succede che quelli che vogliono stare fedeli a Dio ormai sono la minoranza e sono anche perseguitati, perché non possono esprimersi, perché adesso l'impronta non è più quella della fedeltà all'unico Dio. Che cosa fa il Signore? E qui è molto bello, perché prelude a quello che sarà poi la vicenda di Gesù. Eh sì, perché Gesù è davvero quella capanna, come dice appunto il testo, no? È quella capanna in mezzo alla vigna, è quella città assediata. Però, a differenza del popolo di Israele, Gesù sarà quello che mantiene fedeltà. Sono quei famosi pochi che sono rimasti ancora fedeli. Ma quel Gesù, appunto, che è il compimento di tutta questa storia, Gesù diventerà poi però colui che dà la conferma, perché adesso Dio ha dato a Gesù la pienezza. Davvero Gesù è la pienezza della vita. Ha resistito. La sua umanità ha resistito a coloro che lo volevano assediare, cioè lo volevano allontanare dalla fedeltà al Padre suo. Il resto di Israele, il piccolo resto di Israele, che purtroppo deve vivere nascosto perché non può agire, non può esprimersi, è come Gesù che ha dovuto subire tutta la sua passione fino alla morte. Perché? Perché non poteva dare questa certezza di essere colui che consegnava la presenza dell'unico Dio. Ebbene, Isaia assiste già a questa storia, una storia che davvero amareggia, perché perché finora avete goduto la benedizione di Dio, adesso perché l'avete tradito? Anche tu, Giuda, ti sei allontanata. Anche tu, Giuda, sei diventata infedele, come Samaria. Allora ecco, si fa la domanda, ma adesso il Signore che cosa farà di fronte a questa situazione? Che cosa farà di Giuda? Cosa farà di questo regno di Giuda che adesso ha dimostrato infedeltà a lui? Ed è il testo di oggi. Il testo di oggi che prospetta, ovviamente, quello che il Signore farà. Che cosa farà il Signore? Ed è incominciato così. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti, si innalzerà sopra i colli e ad esso affluiranno tutte le genti. Un ribaltamento. Cioè, che cosa farà il Signore? E qui Isaia dice, il Signore non ha mai cambiato il suo progetto. Il Signore non ha mai rifiutato il suo popolo. Il Signore sa che da qui, da Gerusalemme, dovrà ancora uscire la testimonianza della sua unicità, perché questa è la terra che io ho dato al mio popolo. Questa è la città dove io ho posto la mia dimora. Questo è il luogo dove io ho giurato alleanza col mio popolo. Perciò Isaia dice, il Signore non si ricrederà mai. Il Signore non cesserà di portare avanti sempre il suo progetto, il suo disegno su questo popolo. E come farà? Il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima del monte. Cosa vuol dire? Se adesso in Giuda, come in Samaria, è entrata l'idolatria, cioè il culto agli altri dei, come se adesso ormai tutti sono d'accordo che sì, va bene il Dio di Israele, ma perché ci deve essere solo il Dio di Israele? Perché non ci deve essere il Dio degli Assiri? Perché non ci deve essere il Dio degli Egiziani? Perché non ci devono essere gli dei della Mesopotamia? Perché non ci devono essere gli dei dei Caldei? E perché no quello dei Fenici? Perché no quello degli Aramei? Perché deve essere solo il Dio di Israele l'unico Dio? Ecco che cos'è che ha portato Israele e Giuda ad allontanarsi dalla fedeltà all'unico Dio. È questa superficialità con la quale hanno guardato a Dio. Certo, per interessi umani, sicuramente, perché queste furono decisioni prese dai re. ma comunque la deviazione adesso c'è. Allora, se tutto questo è stato la causa che ha allontanato il popolo dalla certezza di Dio, ecco, cosa farà Dio? Dio dovrà ridare al popolo la certezza della sua unicità. Ecco allora l'espressione usata da Isaia. Il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti. Capiamo bene il linguaggio, eh? Dice sarà saldo sulla cima dei monti. Come dire, c'è solamente un monte che è sicuro, dove c'è davvero la presenza di Dio. È il monte, ovviamente, dove c'è il simbolo, il Tempio di Gerusalemme. Perciò l'immagine vuol dire che il Signore arriverà ancora a dare prova della sua unicità. Quella prova che dice che non c'è nessun altro al di sopra di Lui, perché su tutte le cime dei monti c'è solamente Lui. È il Signore di tutta la terra, è il Signore dell'universo, è l'unico Signore. E poi continua, e si innalzerà quindi sopra i colli. Che cosa sono i colli? Cosa c'entra? Noi sappiamo che il monte Sion è un colle, il colle di Gerusalemme, no? Ma nella regione della Giudea, e quindi e prima ancora nella regione della Samaria, è ovvio che sui piccoli colli, sui colli, avevano e hanno costruito gli altari o i luoghi sacri dedicati agli dei stranieri. Perciò tutti i colli sono diventati luoghi sacri, luoghi di culto agli dei stranieri. E questo all'interno del popolo santo di Dio. Perciò, ecco la premessa, si innalzerà sopra i colli. Cioè, ancora, il Signore mostrerà l'inconsistenza di questi culti. Farà capire che questi culti sono rivolti a dei inesistenti. E qui, se ricordate, qualche secolo prima, era successo un'altra cosa. Era successo Elia. Elia cosa aveva fatto? Aveva fatto questo, no? Aveva mostrato come davvero era inesistente il dio Baal. E quindi il tema è proprio questo. Dio continuerà a dimostrare l'inesistenza degli dèi, perché sono l'inganno per l'uomo. E quindi, ecco, Dio si mostrerà ancora l'unico e vero Dio. Sarà saldo sulla cima dei monti, si innalzerà sopra i colli e sconfitta l'idolatria. Ma questo sarà vero? Eh sì, perché questo è il progetto di Dio. Quel progetto di Dio che però adesso si allarga. Non è più solamente riservato a Giuda e a Samaria, ma addirittura dice affluiranno tutte le genti. Quindi è un progetto universale quello di Dio. Dio vuole che tutti gli uomini lo riconoscano nella sua unicità. Perché? Certo, perché questa è la salvezza dell'uomo. Che se l'uomo non trova Dio, come fa a salvarsi? Dove va? Se l'uomo non trova Dio, come fa a essere sicuro che la sua eternità sarà poi l'eternità piena di vita? No, se l'uomo non trova Dio, sarà nella completa morte, nella completa disperazione. Perché? Perché l'antagonista di Dio è comunque sempre il maligno, il diavolo, che prepara un'eternità, ma che è l'eternità dell'uomo disperato, è la morte. Perciò è chiaro che il progetto di Dio è quello che tutti gli uomini riconoscano la sua unicità, perché devono salvarsi. Ed è bellissimo, perché dirà Isaia, continua, dice: e allora sapete cosa succede? Verranno molti popoli, sentite la sconfitta dell'idolatria, verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo al Tempio del Signore, e non a un Signore qualunque, al Dio di Giacobbe, cioè l'unico e vero Dio. E cosa andiamo a fare? Andiamo a chiedere di insegnarci le sue vie, perché possiamo camminare per i suoi sentieri. È il riconoscimento dell'unicità di Dio. Tu sarai l'unico Dio. Ecco, Isaia dice: la prospettiva è questa. Anche se il popolo di Dio è immerso nell'idolatria, Dio non smette di agire, perché deve riportare il suo popolo, e non solo, ma deve riportare attraverso il suo popolo l'umanità intera, perché la vuole salvare, perché non vuole che nessun uomo vada perduto, perché vuole che tutti gli uomini imparino le sue vie, perché le sue vie sono le vie che portano alla vita. Ecco allora che il messaggio di Isaia, che è stato dato allora al popolo di Giuda e al popolo ovviamente di Samaria, è questo messaggio adesso, sentite, che ha tutta la sua attualità, proprio perché l'insistenza di Isaia trova il suo riscontro ovviamente nel compimento, cioè in Gesù. Se dovessimo dire qual è l'insistenza che Gesù ha posto nel suo ministero sulla terra, qual è l'insistenza che ha posto e che dà praticamente compimento a questa parola di Isaia, si riduce in una espressione, una sola: nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Basta. Quindi Gesù è venuto per fare, per portare gli uomini alla certezza del Padre, perché se gli uomini non trovano il Padre, come fanno a salvarsi? E allora possiamo ben dire: qual è questo momento in cui il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti? Quale sarà questo momento in cui si innalzerà sopra i colli? E noi lo diciamo, certo che lo diciamo, è il tempo di Gesù. Perché l'Apocalisse ci aiuta, no? Quando appunto ci fa vedere Gesù risorto, e dove ce lo pone? Ce lo pone sul colle di Sion, al posto del Tempio. Adesso quel Gesù è davvero colui che garantisce l'unicità di Dio, solo in Lui. Dio ha ancora una volta è sceso a prendere il suo popolo e a dire: io ti voglio condurre verso la mia verità, perché tu possa capire l'importanza di avere con certezza l'unicità di Dio, l'unico e vero Dio. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Ecco allora, anche stasera noi siamo chiamati a questo passaggio, che non deve sembrare lontano, non è una cosa che sta lontana da noi. Perché? Perché la tentazione dell'idolatria ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo, certo, non perché andiamo ad adorare gli dèi stranieri, perché facciamo entrare gli idoli, non so, tutte queste cose che potevano essere già all'epoca, ma oggi per noi cristiani è la tentazione dell'idolatria passa attraverso un'altra strada, ma idolatria è il dubbio che solamente in Gesù c'è la certezza di Dio. Se il cristiano pone questo dubbio, è già caduto nell'idolatria. E quanti sono i cristiani oggi che credono in questo? Tantissimi. Aiutati anche dall'ambiguità delle parole dei pastori, i quali non ti danno più queste certezze, i quali addirittura suscitano il dubbio. Ma perché deve essere solo Gesù quello che ti garantisce Dio? con l'idolatria, che fa ancora capolino e cerca di entrare dentro nella struttura, nel contesto del popolo cristiano. Perciò l'Avvento sia davvero un tempo in cui prima di tutto noi ci rendiamo conto di questa urgenza, l'urgenza di conservare dentro di noi questa profonda verità. Prima di tutto, noi dobbiamo avere la certezza dell'unico Dio, perché senza la certezza dell'unico Dio noi non possiamo salvarci. Ma questa certezza dell'unico Dio noi la possiamo avere solo in Cristo Gesù. Ecco perché l'Avvento ci deve aiutare a intensificare sempre più la nostra disponibilità al Vangelo di Gesù, perché quel Gesù possa davvero nascere dentro di noi, possa agire dentro di noi, perché solo Lui ci può garantire l'unicità di Dio. Se stiamo con Lui, noi siamo nell'unico e vero Dio, siamo sulla via della salvezza. Ecco allora, anche stasera mettiamoci davanti al Signore con questo intento di chiedere proprio questa forza, la forza di aderire a Gesù, ma con totalità, con pienezza, non per chissà quali motivi, ma per l'unico e vero motivo. Perché se io aderisco a Gesù, sono sicuro di camminare nella strada di Dio. Perché Gesù è davvero quella cima del monte che si è innalzata sopra ogni altra cima. È quel colle che si è elevato sopra tutti gli altri colli. Insomma, è colui che è venuto a dirci: nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Allora davvero stasera sentiamo questa forza interiore che ci sospinge davvero ad avvicinarci sempre più a Gesù. Non abbiamo paura, non abbiamo paura a dire che davvero noi cristiani siamo quelli che dobbiamo credere che solo in Gesù abbiamo la certezza di Dio. Ecco, non abbiamo paura a dire così, non abbiamo paura a essere cristiani così. E non importa se dicendo questo possiamo essere in un certo senso anche marginati, anche non considerati, talvolta magari anche disprezzati, ma cosa importa? Noi diciamo solo la verità, quella verità che ci farà diventare ancora una città stabile, una città fortificata, una città che davvero è difesa, ma è difesa non dalle nostre forze, è difesa da Lui, il Signore. Ecco, il Signore stasera ci metta dentro questo spirito, che davvero debba accompagnare, sì, questo tempo di avvento, ma non questo tempo di avvento e poi basta. No, questo tempo di avvento serve per fortificare questo spirito in noi, perché davvero impariamo a vivere con questa sicurezza. Noi abbiamo dentro una certezza, siamo con Dio, perché? Perché noi viviamo secondo l'insegnamento di Gesù. E Gesù è quella via che Dio ci ha tracciato per poter arrivare a Lui. Ricordate sempre la lettera di Pietro, eh? Lui ci ha lasciato un esempio da seguire. Noi dobbiamo calcarne le orme. È la strada di Dio. Alla luce invece della seconda lettura di Paolo ai Romani, eleviamo al Signore questa invocazione: guidaci, Signore Gesù, col tuo Spirito. L'invito di Paolo ai Romani è questo: rivestitevi di Cristo. Rivestirsi di Cristo ha per Paolo un significato abbastanza coraggioso, perché rivestirsi di Cristo significa che i cristiani sono coloro che attingono il loro modo di vivere solo da Gesù Cristo. Il loro modo di essere uomini in questo mondo viene attinto solo dal modo con cui Gesù ha vissuto la sua umanità in mezzo a noi. L'invito dunque è anche per noi, perché come cristiani dobbiamo avere questa profonda convinzione: il nostro modo di vivere in questo mondo deve essere attinto solo dal Vangelo di Gesù, cosicché la nostra umanità possa davvero essere rivestita da Lui, perché attraverso di noi Egli può ancora essere riconosciuto. A fronte di questo invito, anche noi vogliamo essere disponibili a lasciarci rivestire da Gesù e perciò chiediamo: Signore Gesù, col tuo Spirito, perché la nostra umanità possa essere rivestita da Gesù Cristo, è però necessario che in noi ci sia la presenza dello Spirito, il suo Spirito. Paolo ha già istruito i suoi cristiani su come si riceve lo Spirito. Lo ha chiaramente affermato dicendo che lo Spirito è dato da Gesù quando noi abbiamo deciso in cuor nostro di accogliere e di obbedire il Vangelo di Gesù. La risposta a questa nostra richiesta Gesù la dà mandando in noi il suo Spirito, che ci insegnerà tutto ciò che Gesù ha insegnato e continua a insegnare. La richiesta dello Spirito Santo, dunque, deve essere seguita dalla nostra volontà a seguire Gesù, a volerlo sempre più conoscere per capire il suo insegnamento. Avremo anche noi allora la certezza che Gesù effonderà in noi il suo Spirito. Convinti di questo, possiamo ancora chiedere: guidaci, Signore Gesù, col tuo Spirito. E la trasformazione che lo Spirito farà della nostra umanità sarà quella di conformarci sempre più a Gesù, ma conformarsi a Gesù vuol dire che in noi opera e agisce la vita stessa di Dio. Siamo in condizione di godere in noi la vita di Dio. Ma come si fa a capire che davvero in noi è avvenuta questa trasformazione? È solo attraverso un segnale inequivocabile: l'amore. Dio, infatti, è amore. Perciò, se davvero avviene in noi la trasformazione dallo Spirito, la nostra umanità sarà segno di amore, perché questa è la vita di Dio. L'agire in forza dell'amore è agire secondo Dio. Dice appunto Paolo che il pieno compimento della legge è l'amore. Sì, perché la legge ti avvicina a Dio, ma lo Spirito che entra in te ti fa condividere la stessa vita di Dio. La legge dunque è superata dall'amore. Chiediamo che anche il nostro porci nelle diverse situazioni possa essere sempre strumento dell'amore. Per questo ancora diciamo: guidaci.
Signore nostro Dio, fonte di gioia per chi cammina nella tua luce, donaci un cuore semplice e docile a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo discepoli del tuo Spirito e compiamo solo e tutto ciò che piace a te. Per Cristo nostro Signore.